Tregua è finita, Teheran non è affidabile, li colpiremo duramente. Dopo quelli della notte scorsa, Trump ha minacciato altri raid sull'Iran. Prezzo del petrolio in aumento. In Turchia il presidente americano ha incontrato Zelensky e ha promesso agli ucraini la licenza per produrre Patriots per i sistemi di difesa. Ad Ankara Meloni ammette che il problema delle spese militari per l'Italia e la campagna elettorale sono impopolari, non andiamo oltre. Sull'Iran rispetteremo gli impegni ma alle nostre condizioni, ma rivendica il rapporto con Trump, ci sono affinità dall'immigrazione alla cultura woke. Condannato a 16 anni Antonio Lovato, l'imprenditore che ha lasciato morire il bracciante Satnam Singh nei campi di Latina, la procura ne aveva chiesti 22, lacrime in aula della famiglia, fuori il presidio dei sindacati, non è un caso isolato, dice il segretario CGIL Landini. Arieti, esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio, 2 i morti, 3 anni fa un incidente analogo con 3 vittime, i titolari erano stati condannati per i 3 morti, per caporalato, mancate autorizzazioni, ma poi l'azienda aveva riaperto. 19.31, buonasera, il giornale di Popolare Network. Nuove minacce all'Iran e la promessa di un importante supporto militare all'Ucraina. Le notizie internazionali di queste ore, dal Medio Oriente alla guerra tra Mosca e Kiev, passano dalle dichiarazioni di Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha partecipato al secondo e ultimo giorno del vertice NATO di Ankara in Turchia, un vertice che lui stesso, dopo aver attaccato gli alleati, ha definito un grande successo. In studio con me Emanuele Valenti. Buonasera Emanuele, partiamo dalle notizie. Cosa ha detto oggi Trump?
Trump ha minacciato di colpire l'Iran già nelle prossime ore e non ha escluso un nuovo blocco dei porti iraniani. La notte scorsa gli Stati Uniti avevano bombardato il sud dell'Iran e Teheran aveva risposto sparando su obiettivi americani in Kuwait e Bahrain. Gli americani hanno fatto sapere di avere risposto agli attacchi a 3 petroliere a Hormuz tra lunedì e martedì, attacchi che ufficialmente Teheran non ha rivendicato. Dopo aver definito la nuova leadership iraniana pragmatica, ora Trump ha cambiato etichetta, una feccia, e dice che tregue e memorandum non sono più in vigore. Per quanto riguarda l'Ucraina, durante un incontro con Zelensky, il presidente americano ha detto che gli ucraini hanno fatto un lavoro efficace, che la campagna di raid contro obiettivi russi potrebbe portare Putin a trattare e che concederà a Kiev, la cosa importante, la licenza per costruire missili Patriot per i sistemi di difesa. Trump, parole sue, potrebbe parlare con Putin domani.
Queste sono le questioni principali della giornata, adesso cerchiamo di capire qualcosa di più preciso. Emanuele, il significato delle minacce di Trump all'Iran qual è?
Il braccio di ferro Teheran-Washington non si è mai interrotto, anche dopo l'annuncio della tregua lo scorso aprile, tregua confermata con il memorandum di giugno. Le due parti hanno cercato di consolidare le loro posizioni. Da qui gli scambi a fuoco e le minacce. Lo stesso Trump, ricorderete, ha detto più volte di essere sul punto di riprendere la guerra, per rimangiarsi però poi tutto dopo poche ore. La domanda comunque rimane, la tregua sta per saltare sul serio? Rispetto alle scorse settimane il presidente americano è parso più pessimista, anche se in alcuni passaggi ha lasciato aperta la porta del negoziato e anche se un'altra guerra su larga scala gli creerebbe grossi problemi in casa. Poi il lato iraniano. Quello che sta succedendo è la conferma di come la Repubblica Islamica, seppur militarmente indebolita, non sia stata sconfitta da Israele e Stati Uniti e ora sta cercando proprio di far valere la sua posizione, puntando sull'arma più potente che ha, la geografia. Non ci sono alternative, a Hormuz nulla tornerà come prima, gli americani devono accettare il nuovo ordine nella regione. Pare che l'Iran accetterà di negoziare sugli altri dossier, come il nucleare, solo quando verrà riconosciuto tutto questo. Dicevamo, per concludere, un braccio di ferro nel quale Teheran ha alzato l'asticella. Alcuni media iraniani suggeriscono ai loro vertici oggi di stracciare l'accordo con gli Stati Uniti. Per entrambe le parti però è complicato vedere alternative alla trattativa, seppur molto complessa. Intanto il prezzo del petrolio è tornato a crescere.
Sull'Ucraina abbiamo detto che Trump ha fatto i complimenti a Zelensky, gli ha ribadito il supporto statunitense soprattutto per i preziosissimi sistemi di difesa aerea. Sentiamo Michele Migone.
Gli attacchi delle scorse ore contro gli alleati europei della NATO sono trasformati in complimenti in una descrizione della riunione plenaria come di un vertice pieno di amore per gli Stati Uniti. Donald Trump Ha cambiato tono perché ha ottenuto alcune delle cose che voleva e tra mille contraddizioni può lasciare Ankara abbastanza soddisfatto. Le spese militari dell'Alleanza Atlantica aumenteranno e molti dei miliardi finiranno nelle casse delle aziende statunitensi. Nella dichiarazione finale c'è poi anche un passaggio in cui la NATO riafferma che l'Iran non potrà avere l'arma atomica e che la navigazione dello stretto di Hormuz dovrà rimanere libera. Non si è ancora capito quanto queste frasi siano un vincolo che in futuro potrà coinvolgere l'Alleanza Atlantica azioni militari nel Golfo, oppure siano una semplice sponda politica nei confronti degli Stati Uniti. Donald Trump potrà però decidere quale interpretazione dare. Questo vertice però ha portato a un sensibile cambiamento di atteggiamento da parte del presidente americano nei confronti dell'Ucraina. Nel bilaterale ha promesso a Volodymyr Zelensky che verrà data a Kiev la licenza per costruire i missili Patriots, il sistema di difesa necessario per abbattere i missili balistici russi. In realtà ci vogliono almeno 2 anni affinché la produzione possa iniziare in Ucraina, ma il messaggio politico è forte. Come la constatazione poi fatta da Trump secondo cui i raid ucraini in profondità in Russia possono essere un buono strumento per costringere Putin ad accettare un accordo. Nella dichiarazione finale della NATO la Russia è definita una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica e vengono confermati 70 miliardi di euro di aiuti a Kiev nel 2027.
Margine ha parlato anche Meloni, ha ribadito la linea con Trump sulle basi USA in Italia. Rispettiamo gli impegni ma non partecipiamo ad attacchi, ha detto, aggiungendo l'opzione militare non ha portato a risultati. Sulle spese NATO è stata chiara, ammettendo che il suo problema è la campagna elettorale. Le spese militari sono impopolari, i nostri impegni sono adeguati, non andiamo oltre. Poi ha rivendicato il rapporto con Trump nonostante tutti gli attacchi subiti in queste settimane. Con Trump ha detto ci sono affinità, dall'immigrazione alla cultura woke. Le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea. È arrivata poco fa la sentenza di primo grado per l'omicidio di Satnam Singh, il bracciante indiano rimasto amputato mentre lavorava in un'azienda agricola dell'Agro Pontino, abbandonato davanti a casa dall'imprenditore e morto dopo 2 giorni di agonia. Il 19 giugno 2024 Antonio Lovato è stato condannato a 16 anni per omicidio con dolo eventuale, 22 anni erano stati chiesti dalla procura. Il braccio era stato tracciato da un macchinario messo in una cassetta della frutta. Il suo caso è diventato un simbolo dello sfruttamento nei campi dell'Agro Pontino per la crudeltà con cui è stato lasciato morire. In aura le lacrime dei suoi familiari, fuori in presidio la CGIL che si era costituita parte civile, non è un caso isolato, ha detto Landini. In provincia di Rieti c'è stata un'esplosione di una fabbrica di fuochi artificiali che ha ucciso 3 operai. 3 anni fa ci fu un incidente analogo con 3 vittime, ma nonostante la condanna l'azienda aveva ripreso la produzione. Sentiamo Massimo Alberti.
Era recidiva la pirotecnica Mattei, fabbrica di fuochi d'artificio di Torano, dove oggi sono morte 2 persone per un'esplosione. Già nel luglio 2023 in un incidente analogo erano morte 3 persone. I morti sono Simone Colle, operaio di 30 anni, e sua madre Teresa Tozzi, attuale titolare dell'azienda, entrambi parenti delle 3 vittime del 2023. L'esplosione è avvenuta in un edificio poi crollato dove erano trattati i materiali. Altri 2 operai sono rimasti illesi. Per la prima strage gli allora titolari avevano patteggiato 4 anni per detenzione di esplosivo in sito non autorizzato, caporalato e morti in conseguenza di altro reato. Pene enorme lasche e l'azienda era stata così riautorizzata a produrre. Come sia possibile se lo chiedono sia il sindacato che il sindaco di Torano. Pur non essendo i produttori europei più grandi, le fabbriche di fuochi sono un buco nero in Italia. I morti negli ultimi 25 anni sono almeno 80 in vari incidenti, soprattutto a sud. Le inchieste ricostruiscono un quadro fatto di numerose aziende artigianali familiari, lavorazioni non avanzate, problemi di stoccaggio e in diversi casi violazioni delle norme di sicurezza o attività abusive. Per dare l'idea di un raffronto con paesi con comparti analoghi, nello stesso lasso di tempo in Spagna le vittime sono state 30, una decina in Francia e Germania, dove norme e controlli sono molto più severi.
A Napoli è in corso un comizio con i leader del campo largo versione ristretta senza i centristi. I leader del campo largo parlano in rigoroso ordine alfabetico per iniziare a lanciare la campagna elettorale. Sentiamo da Napoli la nostra inviata Anna Bredice. Buonasera Anna.
Sì, buonasera. La giustizia sociale come primo tema di un programma del campo largo che aspira a vincere le elezioni politiche e battere la destra di Meloni. Meloni che, commentando le richieste che arrivano oggi da questa piazza, Piazza del Gesù, qui a Napoli, le definisce ridicole. Il tema di giustizia, della giustizia sociale è tornato con forza qui a Napoli e forse lo sentite anche in sottofondo, perché prima del comizio, che non è ancora cominciato, c'è stata una protesta molto forte da parte di un gruppo di disoccupati che hanno perso il lavoro e anche il reddito di inclusione. Adesso sono qui già i quattro leader e un gruppo appunto di disoccupati sta ancora contestando, cercando e chiedendo di avere con loro un incontro da parte di una delegazione per esporre i loro problemi. Ed è il tema, diciamo, reddito di inclusione, la mancanza del lavoro, è un tema che si lega a quello del reddito di cittadinanza che Meloni ha tolto. Conte da qui oggi ha detto sono soldi che Meloni ha preferito usare per le armi, e quindi in questo momento i comizi non sono ancora iniziati, parleranno appunto in ordine alfabetico i quattro leader per esporre i temi sui quali in questi anni hanno trovato sempre una condivisione: il lavoro, appunto, la sanità pubblica, i temi, la scuola pubblica, gli altri temi un po' più divisivi come quello della leadership e il programma stesso, i punti del programma stesso saranno rinviati poi ad settembre-ottobre.
Grazie Anna Brevici, è stata legittima difesa, sostiene l'ICI dopo la sparatoria avvenuta ieri mattina a Houston in Texas, in cui è stato ucciso un uomo di origine messicana. A sparare è stato un agente dell'Agenzia Federale per l'Immigrazione durante un controllo stradale. Secondo la ricostruzione fornita da ICI, l'uomo ucciso avrebbe tentato di investire l'agente col proprio veicolo, costringendolo quindi a sparare. Al momento però non ci sono prove. Viveva qui da 35 anni, stava per ottenere il permesso di lavoro, ha dichiarato il figlio. Sentiamo Marina Catucci da New York.
Lorenzo Salgado Araujo, 55 anni, era un operaio messicano, stava girando per Magnolia Park martedì mattina, che è una zona ad alta densità di cittadini sudamericani, ed era alla ricerca di lavoratori a giornata da portare in cantiere, cosa che faceva abitualmente. Mentre era impegnato in questa attività, un agente dell'ICE lo ha fermato nel cuore di questo quartiere a maggioranza ispanica di Houston e l'ha accusato di essere nel paese senza documenti. Pochi minuti dopo era morto. Nella ricostruzione del Dipartimento per la Sicurezza Interna si dice che l'uomo ha speronato un veicolo dell'ICE, ha ignorato molti comandi verbali, ha cercato di investire un agente con l'auto e ha usato, come si legge nella dichiarazione, il veicolo come arma. Era presente a questo omicidio anche il figlio dell'uomo ucciso e anche altri testimoni che hanno visto la scena, e tutti hanno raccontato una situazione completamente diversa. L'uomo stava semplicemente cercando della manodopera e nelle foto scattate dai testimoni si vede che l'auto di Salgado Araujo non aveva danni visibili, e tutte le testimonianze, le foto, i filmati contraddicono la versione degli agenti dell'ICE. Le associazioni per la difesa degli immigrati, politici democratici locali si sono schierati con la famiglia dell'uomo ucciso, quindi la situazione adesso è in completo svolgimento. Cosa accadrà potremo vedere nei prossimi giorni.
In Germania c'è stata oggi una sparatoria, è successo in un liceo di Schongau in Germania appunto. Il principale sospettato è un 16enne, ora in stato di arresto. Il Land è quello della Baviera. La polizia tedesca ha detto che oltre alla pistola aveva con sé un coltello e avrebbe agito da solo ferendo diverse persone, tra cui due 13enni in modo grave. Le due non sarebbero però in pericolo di vita, sono al momento in corso le indagini. Non è ancora chiaro il movente né se i giovani fossero tutti studenti dell'istituto. A Roma sono stati arrestati due ex agenti dei servizi di intelligence italiani. Sono accusati di aver passato informazioni top secret agli 007 russi in cambio di denaro, 4.000 euro in contanti per ogni documento riservato. Al centro dell'inchiesta ci sarebbero notizie sull'intelligence italiana e sugli armamenti prodotti dal nostro paese. Oltre ai due arrestati, altre 5 persone sono indagate, tra cui 4 militari fino a ieri in servizio, con l'accusa a vario titolo di procacciamento di notizie riguardanti la sicurezza dello Stato. Sentiamo Antonio Talia, giornalista d'inchiesta.
L'arresto di due ex funzionari dell'AISI, i servizi segreti interni italiani, e la messa sotto inchiesta di altri 5 militari in servizio tuttora per sospetti di collaborazione con la Russia, e quindi le accuse sono di spionaggio e di accesso illecito a sistemi informatici, sono un nuovo caso di spionaggio. Sappiamo i nomi dei due principali indagati, che sono Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale, e sappiamo che entrambi erano degli ex funzionari dei nostri servizi di intelligence interni e secondo le accuse avrebbero ceduto a un funzionario dell'ambasciata russa in Italia, che si nascondeva dietro la copertura diplomatica ma era in realtà un agente del GRU, il servizio segreto militare russo, delle informazioni su alcuni funzionari italiani in servizio all'estero, quanto appunto poi contrattato la vendita di alcune informazioni più in generale sulla la NATO. È un caso notevole anche perché qui siamo di fronte, secondo le accuse, a un anello, come si dice in gergo, di persone più vasto. Io ho avuto l'occasione di scavare all'interno di alcune corrispondenze private di Gavino, Raul Piras, e di parlare con alcune persone che l'hanno conosciuto, ed è emerso il profilo di un funzionario con una lunga carriera nel controspionaggio.
Prosegue il braccio di ferro tra Bruxelles e le big tech americane. La Corte di Giustizia Europea ha respinto i ricorsi di Apple e servizio.
Un ricorso respinto dopo l'altro, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sta diventando la nuova protagonista della lotta tra Bruxelles e Washington sulla questione della regolamentazione delle big tech statunitensi sul territorio europeo. Dopo il no alla richiesta di Google di annullare una multa da 4,1 miliardi di euro, oggi è stato respinto un nuovo ricorso, questa volta contro Apple, che ha cercato di rendere vana la designazione di gatekeeper, cioè una piattaforma online che controlla l'accesso ai mercati digitali. Si tratta di un braccio di ferro in parte tecnico, ma anche altamente politico. Secondo la legge UE sui mercati digitali, un gatekeeper ha obblighi strettissimi quando opera sul territorio UE. Per esempio, non può classificare i propri prodotti o servizi in modo più favorevole rispetto a quelli dei concorrenti, deve garantire che gli utenti possano inviare messaggi o file tra diverse piattaforme di comunicazione e consentire di installare app di terze parti o disinstallare quelle predefinite. Insomma, Apple ha cercato una scorciatoia per non dover più rispondere agli obblighi imposti dalla Commissione Europea, ma i giudici del Lussemburgo hanno messo in chiaro che è irricevibile l'eccezione di illegittimità presentata dal colosso digitale di Cupertino. Ma c'è di più. In parallelo prosegue la valutazione della Corte su un altro caso che riguarda Apple, che con una sentenza opposta oggi sarebbe stato di fatto annullato, e cioè la multa da 500 milioni di euro inflitta dalla Commissione a causa di restrizioni tecniche e commerciali per impedire agli sviluppatori di app di indirizzare gli utenti verso offerte più convenienti fuori dall'Apple Store. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
19.46 è tutto, le notizie ritornano alle 22.30. Buon ascolto.